Venezia, abbiamo sentito, Venezia
viene immediatamente contagiata dalla peste, dal contagio luterano. Luterano, precisiamo subito, è un'etichetta onnicomprensiva sotto la quale si classifica qualsiasi forma di devianza dall'ortodossia romana ispirata alle nuove dottrine d'oltralpe. All'inizio comunque si tratta proprio delle dottrine luterane e sappiamo che già nel 1520 opere di Lutero sono conosciute, il suo pensiero è conosciuto e naturalmente non sappiamo con quanta precisione. C'è il famoso diarista Marin Sanudo che addirittura nel 1518 parla di un Fra Martin Luther, è in Alemania, homo doctissimo, qual seguita San Paolo ed è contrario al Papa molto. E le idee dunque, le nuove idee circolano, si diffondono in tutto lo Stato Veneto che, come sappiamo, all'epoca va dalla Lombardia Veneta, Bergamo e Brescia fino al cosiddetto Stato da Mare, il Levante suddito, e possedimenti d'oltremare, e sappiamo che dovunque in territorio, nel dominio veneto, penetra l'eresia d'oltralpe. E ecco, noi ci soffermiamo su Venezia, la capitale, la dominante, come veniva chiamata, ed è centro di attrazione, e intanto sono tutte queste stamperie di cui abbiamo sentito parlare per praticamente tutto il Cinquecento. Venezia è la capitale europea della stampa, poi subirà un declino e altre città europee la sostituiranno. Dunque la stampa, lo studio di Padova che attirava molti studenti delle terre germaniche, quindi anche quello un focolaio di eresie e di discussioni su questioni religiose. E poi importantissima è l'azione dei predicatori. La prima fase, questo l'ha studiato in particolare Silvana Seidel-Menchi, la famosa studiosa di Erasmo, ha segnalato proprio come l'inizio della penetrazione di quello che possiamo chiamare protestantesimo in senso lato a Venezia arriva tramite certamente la stampa, ma poi tramite la predicazione. Questi predicatori religiosi, regolari, secolari, ma soprattutto regolari, in particolare agostiniani come Lutero o francescani, che vengono affascinati dal verbo di Lutero e lo annunciano dai pulpiti o lo comunicano in veste di confessori. E quindi successo di queste idee, nel 1524 c'è già un primo rogo di libri di Lutero a San Pietro di Castello, a Venezia, la sede del patriarca, e 3 anni dopo, nel 27, c'è un altro rogo a Rialto. E nel 33 sappiamo che circola ampiamente l'appello di Lutero alla nobiltà germanica, in traduzione, naturalmente traduzioni adattate alle esigenze italiane, quindi con forti venature anticlericali, che erano i temi che affascinavano di più i cattolici italiani. Ecco, a favorire questa diffusione delle nuove idee contribuisce, beh, naturalmente la situazione di crisi in cui versava la Chiesa Cattolica, lo sappiamo, le esigenze di riforma che all'interno del mondo cattolico si facevano sentire, ma anche la fisionomia particolare del cattolicesimo veneto, che era un cattolicesimo, soprattutto quello dei ceti più colti, più elevati, un cattolicesimo di matrice paolino-agostiniana, molto sobrio, molto distaccato dalle devozioni più popolaresche, diciamo. E quindi c'era in certo modo una predisposizione ad accogliere queste nuove idee. Dobbiamo anche ricordare, d'altra parte, fondaco dei tedeschi, altro elemento di allarme, lo sarebbe diventato ben presto per le autorità, perché questi tedeschi naturalmente parlavano anche con i veneziani, c'erano molti tedeschi che vivevano a Venezia, che esercitavano vari mestieri, in particolare molti fornai erano tedeschi, e naturalmente questi erano in contatto con i mercanti che alloggiavano nel fondaco. Quindi Venezia, città sempre stata, città cosmopolita, città di circolazione delle idee. D'altra parte Venezia è anche città cattolicissima. Sappiamo che ebbe molti momenti di attrito, anche grave, Venezia con la sede apostolica, però dovuti a questioni politiche, a questioni giurisdizionali, a questioni di confini, conflitti di interesse, ma non si trattava di conflitti dottrinali. Venezia si vanta in tutto il corso della sua storia di essere città cattolicissima, posta sotto la protezione di San Marco, che non a caso era discepolo di Pietro, trasmette l'insegnamento di San Pietro, quindi Venezia è quasi una nuova Roma, e inoltre posta sotto la protezione della Vergine Maria, città vergine come lo è la Vergine Maria. Quindi mai più Venezia avrebbe potuto allontanarsi dalla devozione cattolica, allontanarsi in forma ufficiale, e questo spiega anche come pochi, una piccola percentuale del patriziato, cioè del ceto dirigente, abbia aderito alle idee della riforma. Me ne sono occupata appunto in un mio lavoro, ho trovato cose molto interessanti, però anche la dimostrazione che Venezia come Stato non sarebbe mai stata disponibile a darsi alla riforma, proprio perché per il patriziato l'appartenenza, la fedeltà al cattolicesimo era, per i motivi che abbiamo accennato, in certo modo fedeltà allo Stato. Ci sarà soltanto un patrizio veneto, veneziano, che emigra a Ginevra, Andrea da Ponte, che aveva avuto una carriera politica insignificante, non era un personaggio di rilievo. E dunque le nuove idee circolano a Venezia, circolano nel territorio della Repubblica. Prima è l'era, quella che Silvana Seidel-Menke ha chiamato l'era dei predicatori, poi questi predicatori vengono messi a tacere, anche perché intanto si apre il Concilio di Trento, si definisce meglio il confine tra ciò che è permesso e ciò che è proibito, e allora comincia l'era delle conventicole, il protestantesimo professato in piccoli gruppi, in cenacoli, in piccole cellule, in cui ci si ritrova a discutere, questo lo conosciamo dai processi inquisitoriali, a discutere delle nuove idee, si leggono libri, a volte ci sono anche forme di culto. Sappiamo che in certi casi si celebrava la Santa Cena secondo il rito riformato, si cantavano i salmi sul modello di Ginevra, e a queste conventicole appartenevano persone di tutti i ceti sociali, perché appunto le nuove idee penetrano, anche se il patriziato è più renitente per i motivi che si sono detti, penetrano però ovunque, in tutti gli strati della società. E sappiamo abbastanza di queste conventicole dai processi inquisitoriali. L'archivio del Sant'Uffizio veneziano, Venezia ammette subito l'Inquisizione romana, che viene istituita nel 1542, permette subito che nei suoi domini siano introdotti tribunali del Sant'Uffizio. Però affiancherà nella dominante a questi una magistratura nuova, i savi o deputati all'eresia, che devono coadiuvare ma anche controllare l'operato dei giudici ecclesiastici. In terraferma saranno i rettori, i rappresentanti veneti, che si affiancheranno ai giudici ecclesiastici. E del Sant'Uffizio veneziano appunto l'archivio si è conservato, non proprio integralmente ma quasi, è conservato l'archivio di Stato di Venezia, e è materia ricchissima, come facile immaginare, per gli studiosi. E da questo appunto noi vediamo che queste conventicole ebbero una notevole fioritura negli anni, nel periodo centrale del secolo. Poi intorno al 1500, anni 70, è il momento della guerra di Cipro contro il Turco, è l'epoca della grande peste dal 75 al 77, momenti che stimolano un rinnovato fervore religioso in senso cattolico. Quindi si sente il bisogno di di affidarsi al cielo, affidarsi alla Vergine, affidarsi ai santi, riscoprire le devozioni tradizionali, e l'eresia che aveva goduto di una certa indulgenza, di una certa tolleranza da parte della gente, chi sapeva che l'amico, che il parente non era molto ortodosso, era difficile che andasse a denunciarlo. A un certo momento, poi, vabbè, nel 59 ci sarà l'obbligo per i confessori di rifiutare l'assoluzione a chi conosce eretici o detentori di libri proibiti e non è disposto ad andare a denunciarli, ma anche proprio la disponibilità della popolazione sul finire del secolo si va facendo più ridotta. L'eterodossia viene perseguitata più severamente, le abiure cominciano a essere accompagnate da un rituale pubblico di umiliazione, chi è abiurato deve stare in genere con una candela in mano davanti alla porta della sua chiesa parrocchiale per la durata di un certo numero di messe, quindi esposto al pubblico ludibrio. E si inaspriscono anche le condanne, non sappiamo quante siano state le condanne a morte a Venezia per motivi di eresia, non moltissime, si calcola 20, 25, massimo 30, però queste si intensificano negli ultimi decenni del secolo. E intorno al 1580 il dissenso religioso organizzato è un fenomeno ormai sradicato da Venezia. Restano certe idee che però vengono professate a livello individuale, sono fenomeni sempre più isolati, ci sarà poi il momento della lotta contro l'interdetto, dunque 1606-1607, in cui sembrerà, alcuni auspicheranno che Venezia possa ripudiare la fede romana, istituire una chiesa nazionale sul modello anglicano, Paolo Sarpi pare fosse orientato in questo senso, ma non se ne fa niente, ha scritto pagine molto belle al riguardo, un grande studioso di storia di Venezia, Gaetano Pozzi, che deve constatare che Venezia non era schiodabile dal cattolicesimo per motivi di tradizione, di devozione, motivi culturali, diciamo spirituali, ma anche per motivi politici. Dunque questo è un brevissimo prospetto delle sorti del messaggio della riforma a Venezia, ecco le donne. Beh, sappiamo dappertutto, in Italia, in Europa, anche le donne furono conquistate al messaggio della riforma. Abbiamo molti indizi che suggeriscono che l'adesione delle donne a Venezia e nel territorio sia stato, alle nuove dottrine, sia stato non irrilevante. Purtroppo le fonti sono pochissime. E dobbiamo per lo più accontentarci o di accenni sparsi qua là nei processi inquisitoriali, in cui magari compaiono donne, ma compaiono in veste di parenti, di conoscenti, di inquisiti per eresia. E abbiamo pochissimi processi per eresia a donne, e quindi tracce, allusioni, indizi sono molto interessanti a questo proposito i testamenti, che soprattutto per gli anni 40-50 a volte recano tracce di una fede inquieta. In particolare, sappiamo il successo che ebbe in tutta Italia e molto a Venezia quel trattatello intitolato Il Beneficio di Cristo, che parlava proprio della salvezza per grazia e per effetto dei meriti di Cristo. È un trattatello che fu una lettura devota anche di molti ecclesiastici finché non fu condannato al Concilio di Trento, ma sappiamo che molti veneziani e molte veneziane si nutrirono di questo libretto. E i testamenti appunto ci danno delle tracce, c'è un bellissimo consistente archivio notarile a Venezia, ci danno tracce di una religiosità in cui per esempio la testatrice non si raccomanda alla Vergine, non dispone che alla sua morte vengano celebrate messe di suffragio, non fa lasciti ai luoghi pii. Sono indizi che non necessariamente parlano di eresia, ma che sono molto significativi. E abbiamo notizie di donne che avevano aderito all'adesione all'eresia del marito. Beh, la cellula familiare era a struttura patriarcale, come lo era tutta la società veneziana. Quindi i mariti conquistati alle nuove idee cercavano di convertire anche le mogli. E allora ci sono due due modalità di reazioni. Cercherò di illustrare degli esempi di entrambe, alcune che aderivano con convinzione a questo nuovo verbo predicato dai mariti, altre che si opponevano invece radicalmente, molto fermamente, volevano mantenere la loro identità cattolica. E in mezzo c'era una zona grigia, anche queste sono attestate dai verbali inquisitoriali, di donne che aderivano a questa propaganda ereticale dei loro congiunti, non era sempre il marito, poteva essere un fratello, poteva essere un figlio, ma restavano sempre in fondo incerte, e alla fine, quando l'Inquisizione le beccava, sembravano quasi sollevate, perché potevano tornare a quella che in fondo avevano sempre sentito come la vera fede. Oh, le reazioni delle donne naturalmente variavano secondo le varie località, e qui sarebbe molto interessante se ci fossero degli studi dettagliati, almeno sui principali centri del dominio veneto. Rovigo ha avuto una grande diffusione della riforma nella sua forma calvinista e anabattista ed ha un consistente archivio inquisitoriale. Lo stesso Udine, a Udine si diffonde il calvinismo ma anche molto il luteranesimo. Udine è una terra di confine, terra veneziana, però al confine con i territori arciducali, dove si era molto propagato proprio il luteranesimo. Mentre nel resto d'Italia, questo accade anche a Venezia, certamente all'inizio entrano le idee luterane, ma poi hanno la meglio le dottrine ispirate alla riforma elvetica, di matrice zwingliano-calvinista, o quelle anabattiste nella forma più radicale, quella antitrinitaria. E questo perché? Ma forse perché questa adesione alle dottrine della Riforma aveva in Italia una forte componente anticlericale, in Italia anche a Venezia. Sì, città devotissima, per carità, alla Vergine, a San Marco, anche al Papa quando non si litigava col Papa, però questa vena anticlericale era molto viva in tutti i ceti sociali. E quindi quelle dottrine che propugnavano un distacco da Roma anche nell'aspetto liturgico, per esempio, nel modo più radicale, erano quelle che erano più gradite, che facevano più presa. E ecco, qua, cosa pensavano? Ah sì, volevo dire, dunque Rovigo sarebbe un terreno molto interessante per studiare proprio reazioni femminili all'eresia. A Vicenza si diffuse molto il calvinismo e anche l'anabattismo, e di donne, soprattutto signore altolocate di Vicenza, sappiamo molto. Alcune c'erano interi nuclei familiari, Tiene, Trissino, conquistati soprattutto al calvinismo, e ci furono donne che insieme ai loro familiari emigrarono a Ginevra, ma anche qui ci sarebbe da approfondire. E anche Brescia e Bergamo, e anche Bergamo ebbe successo la riforma. E sarebbe molto interessante sapere anche qui quali furono le reazioni. Sappiamo i Brembati, per esempio, Giovan Battista Brembati, che riceveva libri ereticali da Oltralpe, sapere qualcosa di più di come reagivano le donne. Io ho studiato le donne di Venezia, per comodità vivo a Venezia, c'è questo meraviglioso archivio, però vorrei cominciare a parlarvi di due casi che hanno qualche aggancio con Bergamo. Allora, sappiamo che a Bergamo fu vescovo dal 1547 alla morte avvenuta nel 1558 un patrizio veneziano, Vettor Soranzo, sul quale è scritto una bella monografia Massimo Firpo. Vettor Soranzo fu inquisito per eresia, prima a Biurò, poi subì un nuovo processo e la morte lo salvò da una condanna prevedibilmente molto dura. Ecco, possiamo dire che Vettor Soranzo, fra i suoi familiari veneziani, quindi gente di ceto patrizio, aveva costituito una piccola cellula familiare, una chiesa domestica eterodossa, perché la madre di Vettor Soranzo era una Cappello, Lucia Cappello, che aveva sposato Alvise Soranzo. Dal testamento di questa Lucia Cappello noi vediamo che era tutta concentrata sulla funzione salvifica del sangue di Cristo e concedeva poco o nulla alle devozioni tradizionali. E Vettor Soranzo aveva una sorella di nome Isabetta che sposa Alvise Bembo, un parente, mi pare fosse cugino, non ricordo se proprio in primo grado, di Pietro Bembo. Questo Alvise Bembo, muore, finisce i suoi giorni da buon cattolico, lo vediamo dal testamento, Però in vita era stato molto ospitale, la sua casa era aperta a dissidenti religiosi di varie denominazioni, di vario colore. E anche questa Isabetta, la sorella di Vettor Soranzo, la moglie di Alvise Bembo, per un certo periodo almeno dovette essere conquistata alle nuove idee, certamente per la propaganda del fratello. Infatti al tempo del processo al vescovo Soranzo c'è un testimone che dice: «Madonna Isabetta Bemba, letto è il beneficio de Cristo, et instructa dal vescovo nella giustificazione», cioè istruita dal fratello vescovo sulla dottrina della giustificazione per sola fede, «ha lasciato l'ufficio della Madonna et la corona, il confessarsi e comunicarsi spesso e attendere alle opere buone alle quali prima attendeva». Beh, sappiamo, il beneficio di Cristo era letto anche da cattolici devoti. E anche la dottrina della giustificazione per fede, in fondo, l'aveva fatta propria il cardinale Gasparo Contarini, ancora nel 1511, prima delle 95 tesi. E molti cattolici del tempo avevano una fervente fede nel... fiducia nella giustificazione per fede, non però per sola fede, e da questa loro fiducia non traevano tutti quei corollari che invece, a quanto pare, secondo questo denunciatore, Isabetta Bembo aveva tratto, cioè aveva trascurato quantomeno le devozioni tradizionali. Le donne cattoliche veneziane avevano come segno distintivo l'ufficio della Madonna e la corona del Rosario. Quindi era successo qualcosa nell'animo di questa Isabetta Bembo. E dunque sposa Alvise Bembo, dicevo, questa Isabetta Soranzo, hanno un'unica figlia che sposa un patrizio da Canal, una figura piuttosto irrilevante sulla scena politica, che però è uno dei principali animatori delle conventicole filoprotestanti di Venezia, poi a Biura, come faranno tutti questi patrizi eretici. Ma insomma, c'è un momento in cui, certamente per influsso del vescovo Soranzo, c'è questo nucleo patrizio che è affascinato dalle idee della riforma. Poi un altro caso, invece, questo avviene, il caso della famiglia Soranzo-Bembo, siamo negli anni 40-50. 1564 c'è un tale che denuncia al Sant'Uffizio veneziano un gentiluomo di Bergamo, che si chiama Gian Giacomo Galuppi, il quale vive a Venezia con una moglie Franceschina Donà, una Donà patrizia, che aveva contratto però un matrimonio non proprio di prima scelta, perché ha sposato un nobile di terraferma, i nobili di terraferma non erano ammessi al maggior consiglio, e quindi la sua famiglia non ha potuto contrarre una parentela utile dal punto di vista politico. Comunque questa coppia vive a Venezia, e c'è questo accusatore che li denuncia come pubblici luterani ed eretici, quali tiene età opinione che le cose ordinate e comandate dalla Santa Madre Chiesa siano superflue, né che alcun cristiano sia tenuto a obbedir quelle. E inoltre dice che questa coppia possiede e legge molte opere ed predica ed Erasmo ed de molti altri eretici. 1564, siamo in un momento in cui Erasmo è già condannato come eretico. E dunque è interessante, questi patrizi veneziani eterodossi facevano il possibile perché nulla del loro pensiero trapelasse non solo al di fuori delle pareti domestiche, ma proprio cercavano di non contagiare le mogli. Mentre qui siamo dinanzi a un patrizio bergamasco, un patrizio di terraferma, che è proprio in piena sintonia con la moglie, e i due parlano liberamente di queste loro idee, non diciamo che facciano propaganda, ma parlano, e probabilmente è il marito che era stato maestro di eresia di questa Franceschina, non possiamo saperlo. Comunque questa coppia nobile, anche se non patrizia veneta, con questa pubblicità che dà alle proprie idee, sta assumendo modelli di comportamento che sono proprie dei ceti medio-bassi. E adesso devo dire due parole sul caso di Franceschina, che è stata ricordata prima. Questo Franceschino è un nome comunissimo tra le veneziane dell'epoca, appena parlato di una Franceschina Donà sposata con il bergamasco Gian Giacomo Galuppi. Questa invece è una Franceschina della quale non è riportato il cognome, è moglie di tale Zuanne di origine toscana, è un venditore di filati di seta stracciata, Samiter si chiama in veneziano, e siamo nel 1548 e Sant'Uffizio viene informato delle attività inquietanti non tanto del marito ma della donna, di questa Franceschina, che era poi di Bassano, appartenente a una famiglia di ceto elevato di Bassano, contratto un matrimonio inferiore al suo rango, però i due coniugi sono molto solidali perché anche il marito ha idee ereticali, però il marito ne parla con i suoi compagni di lavoro, hanno due gruppi diversi, due campi d'azione diverse, e mentre Franceschina si è scelta due collaboratrici, due amiche un po' più giovani, che sono chiaramente sue succubi, che la seguono un po' senza forse molto capire quali sono le idee che questa donna va propagandando, e il suo campo d'azione è la parrocchia, la contrada, che era proprio la zona in cui si muovevano le donne. I rapporti di una donna erano i rapporti familiari o i rapporti di vicinato, appunto quelli della contrada, della parrocchia. Dunque queste donne andavano in giro per la loro parrocchia facendo propaganda per le nuove idee, e queste donne, quando poi vengono interrogate dal Sant'Uffizio, dicono che iniziali alle nuove idee erano state i predicatori, ecco il ruolo dei predicatori, siamo ancora negli anni 40. E poi però era entrato in gioco anche un masso de scola, rimasto anonimo, che frequentava la casa delle due amiche di Franceschina. E, però anche il marito di Franceschina aveva fatto opera di proselitismo con la donna, alla fine l'aveva conquistata le sue idee. Non si capisce bene chi fosse stato il primo maestro di eresia di questa donna. Sta di fatto che lei aveva costituito una chiesa domestica, che è il modello in genere in cui agiscono queste donne convertite alle nuove idee. O agiscono nell'ambito della parrocchia quando si muovono, vanno in giro, o se no hanno proprio la famiglia come luogo di aggregazione, di predicazione, anche di proselitismo. E lì in casa di Franceschina c'è il marito, che era etico anche lui, e c'è un dipendente del marito, il quale Gelese in casa probabilmente leggeva libri eretici, e una massara che dice di essere contenta di essere diventata buona cristiana, perché non dico più né orazione né corona, quindi ha abbandonato le orazioni tradizionali e non recita più il rosario, che era il segno proprio della identità cattolica. E però appunto Franceschina non si accontenta del microcosmo familiare, va in giro a catechizzare la gente, e non solo donne come lei, ma addirittura uomini. C'è un tale che ha il titolo di dottore, quindi è un laureato, che a un certo momento dice di non aver ribattuto alle eresie che gli diceva Franceschina per non mettermi a disputare con le donne. E quindi probabilmente Franceschina stava istintivamente mettendo in pratica quel principio della libertà del cristiano: il cristiano è libero, signore di tutte le cose, su tutte le cose, nessuno soggetto. E questa donna fa proselitismo a modo suo, anche con idee molto confuse, o forse per astuzia. Per esempio dice che il decreto è decreto conciliare tridentino, era corrente che a Trento era in corso un concilio, ha stabilito che preti si debbino maritare, e poi ha orecchiato qualcosa della dottrina del sacerdozio universale e dice di avere lei tanta autorità quanto è sacerdote, e che anche lei può comunicare. E queste donne hanno tanta autorità quanto è sacerdote. E la vera comunione è quando sono congregate delle persone insieme considerando i benefici del Messer Gesù Cristo. Qui c'è la reminiscenza naturalmente del titolo del famoso trattatello. Ed in quello uno che dia un boccone di pane, perché davvero che quella è la vera comunione, non quella che facevo prima del sacerdote. Quindi la vera comunione è quando un credente dà il pane agli altri. Non c'è bisogno del sacerdote. E i preti, dice, farebbero meglio ad andare alla zappa. Quindi a lavorare, a fare qualcosa di utile. Dunque, quello che affascina Franceschina evidentemente è la dignità che ha riconosciuto, che la nuova fede riconosce allo stato matrimoniale e quindi in generale al laicato. E poi un altro testimone dice che Franceschina fece portare il libro degli Evangeli e sopra di quelli cominciò a negare il sacramento. digando, cioè dicendo, che i sacerdoti non hanno autorità di consacrare l'ostia perché sono più peccatori che noi laici. E disse che non si deve credere che Cristo descenda in quell'ostia e che è idolatria ad adorarla. Quindi negazione del dogma della presenza reale. Quindi sapeva leggere questa Franceschina, sapeva argomentare a modo suo. E certamente si percepisce in questa donna che essere entrata a contatto con queste nuove idee aveva liberato in lei delle energie che probabilmente non sapeva di avere. E infatti tiene testa ai giudici del tribunale inquisitoriale per un certo tempo, poi a un certo momento crolla, anche perché le mancava anche un retroterra culturale solido per far fronte alle affermazioni dei giudici. Poi la pressione inquisitoriale era una pressione a cui difficilmente si poteva resistere, e alla fine cede, abbiurano naturalmente anche le sue amiche, ricevono condanne anche abbastanza miti. E, ecco, un caso un po' simile, siamo molti anni più tardi, perché Franceschina è del 1548, nel 1574 invece viene denunciata al Sant'Uffizio una sartora, una sarta, di nome Caterina, che anche lei, come già Franceschina, con il marito Zuanne, il quale Zuanne a sua volta catechizzava i colleghi, ciascuno dei due coniugi aveva il suo ambito di attività, di proselitismo. Invece questa Caterina con il marito Francesco avevano una bottega di sarto, casa e bottega erano la stessa cosa, e della loro casa e bottega avevano fatto un ritrovo di dissidenti religiosi, italiani e anche francesi. Allora i vicini denunciano che questi coniugi si comportano apertamente da protestanti, e parlano di cose scritturali, i vicini non capiscono niente, dicono istrolegava tra loro menzionando San Paolo il marito dice che lo trattavano da matto, e i vicini dicono sempre de continuo dicevano San Paolo così, San Paolo colà. E i vicini non capivano niente naturalmente di questo proselitismo dei due coniugi, ma veniva ritenuta peggiore la donna, la più pesor degli altri, la più incattivita, la più radicata nelle eresie. Anche la resistenza di questa donna ben presto crolla e comincia a dire che deve andare a casa, le bambine che l'aspettano, che piangono perché vogliono essere vestite solo da lei. Insomma, i giudici hanno buon gioco a farla cedere, a farla abiurare. Un altro caso di un nucleo familiare in cui sono coinvolte donne è quello di una famiglia di speziali, è la famiglia Gemma. Siamo un anno dopo la vicenda di Caterina, 1575. E la famiglia Gemma, c'è il padre Silvestro, i due figli Marcantonio e Zuan Battista, tutti eretici. Zuan Battista è già scappato. E Marcantonio è sposato con una certa Marietta, che non vuole saperne di seguire le idee ereticali della famiglia del marito. E ci sono le sorelle di Marietta che a un certo momento, per obbligo di coscienza, ecco, tante di queste denunce partono dall'imposizione del confessore, perché si tratta in genere di parenti, di amici, non vorrebbero denunciare, ma il confessore dice non ti do la soluzione se non vai a denunciare gli eretici che conosci. Quindi queste si presentano davanti al Sant'Uffizio, e allora c'è una delle sorelle, no, una cugina di questa Marietta, che dice che nella casa di questo speziale si ride di tutto quello che è cattolico, e addirittura ci sono due ragazzine, le sorelline del marito di questa Marietta, che, di cui la testimone dice: pensate che fino alle pute che non hanno cervello sono di quelle opinioni. E un'altra testimone, sono tutte le sorelle di questa Marietta, ne ha tante, vanno tutte una dopo l'altra al Sant'Uffizio, e un'altra dice: ben vedeva le pute a leggere su un libro e mi diceva che libro è questo. Lei domandava: che libro è questo? Le diceva: le libro di Evangeli. Quindi vedeva queste ragazzine che leggevano sul libro degli Evangeli. Questo speciale marito di Marietta viene condannato e Marietta si dimostra molto attiva nel combattere l'eresia, questa eresia che si trova sotto il tetto domestico, perché è ostinata nell'osservare le sue devozioni, le sue pratiche cattoliche, e addirittura di notte ruba i libri luterani dei parenti, questi parenti acquisiti, e li butta in canale. Quindi ci sono anche queste forme di reazione alle catechesi che si ricevevano, l'indottrinamento che queste donne ricevevano nelle loro case. Un caso un po' diverso, un altro caso interessante, è un caso di cui si viene a sapere solo dopo la morte della protagonista, una certa Angela Di Grandi. Non era una patrizia, però conviveva senza essere sposata con un patrizio, Pier Antonio Battagia, che viene inquisito nel 1585. Il processo è mutilo, non si sa come sia andato a finire, ma probabilmente se la cavò a buon mercato questo Battagia. E comunque viene fuori che questa Angela conviveva con il patrizio in un ménage molto anticonformistico. Lei se l'era portata a vivere in casa sua, cosa che in genere non accadeva, la donna, la compagna che andava in casa del marito, e in questa casa le immagini dei santi erano state sostituite, dice un testimone, da immagini dei diversi eretici, come di Martin Lutero, Filippo Melantone, del Buzzero e di altri. Ed era la donna che si era fatta maestra di eresia del marito. Di solito avveniva il contrario. Era luterana, negava il purgatorio, parlava della predestinazione, ed era una donna, si intuisce, agguerrita dottrinalmente, era vissuta oltre 20 anni con questo patrizio e si capisce che aveva esercitato su di lui un forte ascendente. Evidentemente non era mai stata scoperta, sebbene non si fosse limitata a propagare le sue idee eterodosse con il marito, ma addirittura fosse uscita da Venezia, era andata a mettere in subbuglio con la sua propaganda un monastero femminile di Treviso. Quindi sappiamo che l'eresia serpeggiava anche nei monasteri, in particolare in Istria, dove c'era stata la grande figura del vescovo Vergerio, e lì lui aveva delle parenti monache, lì l'eresia circolava, ma anche in altre città, anche a Venezia, abbiamo pochi dati, ma insomma molti indizi li abbiamo. E dunque questi sono casi di donne che sono salde, agguerrite nella loro fede. Certo, se finiscono davanti al tribunale inquisitoriale crollano, questo sì, perché nessuna donna a Venezia fu mai, non dico giustiziata, ma nemmeno incarcerata per eresia. Sì, magari incarcerata, non proprio messa in prigione, ma messa agli arresti, ma poi finivano sempre per cedere, per abiurare. Ci sono casi invece di incertezza fra le due fedi, donne in bilico. C'è un caso del 1567, tale Anzola Semprini, una filatrice di seta a 60 anni, anche lei faceva parte di una piccola chiesa domestica in cui però il leader era uno dei figli, due figli ma in particolare uno. Era una famiglia di lavoratori di lana e il figlio, però sotto la guida di un prete che poi verrà denunciato e lui sì, non finirà giustiziato, questo prete morirà sotto le torture nel 1567, e quindi c'era una mente maschile, la mente di un ecclesiastico dietro. Questo prete aveva convertito i figli di questa signora Angela, in particolare il leader di questa piccola chiesa domestica, il figlio Stefano, che usa celebrare da sé in casa la Santa Cena, usando pane lievitato, il pane che trova. E allora un testimone dice, tolse un gotto, un bicchiere con del vino, e chiamò sua madre, la qual venne, è venuta, e suo Stefano pigliò il gotto e lo alzò come fa il sacerdote alla messa. E questo Stefano diceva, no, la comunione bisogna riafarla come la si faceva al tempo antico, con una sondetta, cioè con un pezzettino di pane, non con l'ostia che si usa adesso. E la madre dice, si comunicava da sì medesimo in casa e voleva che anche a me mi comunicasse in quel modo. La madre era poco convinta, veramente, e infatti a un certo punto l'intervento del Sant'Uffizio, che le interroga, la mette alle strette, arriva come una liberazione, cede, si pente e chiede perdono. Intanto i due figli sono scappati e la madre raccomanda addirittura al Sant'Uffizio di cercarli, dice magari fossero qui nelle mani delle signorie vostre che faresti buoni cristiani. Perché se ben mi sono cascati in questi errori sono uomini da ben e ho paura che non diventino ladri. C'era questa idea molto diffusa che chi era eterodosso sotto l'aspetto religioso era eterodosso anche quando alla morale corrente, quindi chi non obbediva ai dettami di Santa Madre Chiesa probabilmente era disposto a commettere qualsiasi tipo di reato. E ci sono poi delle situazioni ambigue. Beh, una è quella, adesso usciamo per un momento da Venezia, una donna che viene comunque processata dal Sant'Uffizio veneziano, viene fatta venire a Venezia da Portogruaro, dove viveva, è stato accennato prima nella presentazione, questa Isabella da Passano, figlia di nobili genovesi, sposa un nobile di Portogruaro, Marco della Frattina, che certamente nella sua giovinezza quantomeno aveva avuto delle simpatie eterodosse. Il Friuli era una terra in cui le eresie proprio avevano trovato un terreno molto fertile. E Isabella viene inquisita perché fra l'altro è stato arrestato il precettore dei suoi figli, una figura piuttosto importante del mondo eterodosso italiano, un piemontese che poi riesce a scappare, viene fatto scappare dal marito di Isabella e va a finire finisce i suoi giorni a Norimberga, viaggia un po' per tutta l'Europa protestante, e anche il processo di questo che si chiama Giacomo Broccardo è molto interessante e proprio tra poco lo pubblicherò, perché sto per mandare all'editore il testo. Isabella della Frattina è la datrice di lavoro appunto di questo Giacomo Broccardo, l'assunto come precettore dei suoi figli, viene inquisita come eretica. Il processo si svolge a Venezia perché i processi di un certo peso si svolgevano a Venezia dal 1568 al 1570. È un processo che si è conservato integro, è molto ampio, molto consistente, vengono interrogati una quantità di testimoni a Venezia, soprattutto a Portogruaro, e l'ho pubblicato alcuni anni fa. E Isabella alla fine viene non assolta, viene rilasciata dal tribunale inquisitoriale, perché non si riescono a trovare elementi sufficienti per condannarla. Lei è una donna colta, tiene testa ai giudici del tribunale, afferma la sua innocenza, dice sì, ha letto dei libri proibiti, ma si era sposata a 13 anni, così da ragazzina aveva avuto da una cognata dei libri proibiti, li aveva letti per curiosità, poi li aveva buttati via, ma è chiaro che qui i giudici non vollero scavare più di tanto, non vollero indagare più di tanto, secondo me perché non volevano inimicarsi la nobiltà friulana, la quale forniva gente d'armi, e quando Isabella viene rilasciata nel 1570 siamo ormai alla vigilia della guerra di Cipro, della guerra contro il turco, alla quale contribuiranno validamente degli uomini d'armi friulani. Quindi secondo me in quel caso il tribunale inquisitoriale volle mandare un messaggio, perché la nobiltà friulana, che nella quale era penetrata molto profondamente l'eresia, si desse una regolata, diciamo. E non sappiamo esattamente cosa pensasse Isabella, secondo me almeno per un certo tempo nutrì delle opinioni ereticali, anche se con molta prudenza, non conosciamo la sua biblioteca, il tribunale inquisitoriale non si preoccupa di vedere che libri leggeva, e direi che questo è significativo, si voleva spaventarla, mandare un messaggio a tutta la nobiltà friulana, ma non spingersi troppo oltre. E c'è un altro caso ambiguo, siamo 1571-72, il caso di un'altra donna che si chiama Virginia Panarelli. È una donna che vive a Venezia, figlia di una veneziana e di un medico invece pugliese. La famiglia è vissuta a lungo in Istria sappiamo l'Istria era stato terreno di predicazione del vescovo Vergerio, di Pierpaolo Vergerio e anche di un suo fratello, vescovo di Pola. Entrambi avevano promosso l'eresia nei loro territori. Poi si erano trasferiti a Venezia questi Panarelli. Un fratello di Virginia, medico di nome Teofilo, viene preso dall'Inquisizione romana, viene fatto prigioniero a Roma. Con l'Inquisizione romana non c'è da scherzare, infatti viene giustiziato. Prima di essere giustiziato scrive alla sorella delle lettere, dalle quali fa capire che anche la sorella aveva condiviso idee eticali. E quindi questa Virginia viene interrogata dai giudici, viene interrogata a Venezia dal Sant'Uffizio veneziano e nega fermamente, come fa Isabella della Frappina davanti ai giudici. E, però dice di non essere mai stata eretica, però ammette di aver letto libri eretici. Dice, per esempio, ho letto i libri di Bernardino Tomitano, che nel 1542 migrerà oltre Alpe, è uno dei principali esponenti dell'eterodossia italiana. E Virginia dice, sì, ho letto i sermoni di Bernardino Occhino, ma non li ho letti per seguitarli né per evitarli. Con tutto che abbia letto le prediche dell'Occhino, non di meno non ho mai avuto animo di volermi aderire ad alcune sue opinioni eretiche. Mentre il fratello da Roma le scriveva, guarda, sei stata eretica anche tu, quindi fai bene a confessare. Lei tiene testa ai giudici, che la imprigionano, ma imprigionano una prigione piuttosto blanda, non erano le prigioni del Consiglio dei Dieci, che erano, il Consiglio dei Dieci in genere prestava le proprie prigioni in Palazzo Ducale al Sant'Uffizio. E questa Virginia, che era una donna colta, come era Isabella della Frattina, è però molto più risoluta. Isabella dice di non aver mai letto niente di proibito, mentre Virginia dice, sì, ho letto libri proibiti, ma non me ne sono fatta contagiare. E addirittura davanti ai giudici dice, dovereste pur sapere che infiniti altri libri vani e falacissimi si leggono, e l'Alcorano ancora si legge anche il Corano, e questi precisa dagli uomini più dotti e cristianissimi, ma non già per imitarli e camminare per le orme di quelli alla perdizione, ma per veder conoscere la vanità, falace e cecità dei loro autori, ed a confermazione della nostra santissima fede cattolica, amministrata a tutti i fedeli cristiani per mezzo dei santi ministri della Santa Madre Chiesa. Poi anche Virginia, come già aveva fatto Isabella della Frattina, si trincera dietro la propria identità di genere, dice, ma io sono una donna, io più di tanto non leggo, io di queste cose non mi occupo. Anche Virginia dice, io non so altro come donna. Però è interessante che mentre Isabella della Frattina, appunto anche lei donna colta, che certamente doveva avere una ricca biblioteca, nega di aver mai letto libri ereticali, Virginia dice, no, io li ho letti, però non me ne sono fatta contagiare. Addirittura dice anche il Corano, se lo si legge nel modo giusto, si può volgere a conferma della propria fede cristiana e cattolica, senza lasciarsene contagiare. Quindi ciò che Virginia rifiuta, e questo è molto interessante, è il sacrificio dell'intelletto, quello che i giudici inquisitoriali ripetevano sempre agli inquisiti, era che il buon cristiano, buon cattolico, naturalmente il buon cristiano non può essere che buon cattolico, deve cattivare l'intelletto, cioè renderlo prigioniero naturalmente dei dettami della Santa Sede, delle autorità religiose, quindi non bisogna pretendere di pensare con la propria testa. E invece questa donna propugna la propria libertà intellettuale, rivendica il diritto di leggere libri dicendo, io ho testa sufficiente, ho fede cattolica sufficiente per leggerli senza lasciarmene contaminare, e alla fine verrà rilasciata. È interessante, dunque, questa Virginia era la sorella di questo Teofilo Panarelli. Questo Teofilo aveva anche una moglie di nome Caterina, che è rimasta a Venezia, e la quale viene interrogata se la sa leggere e scrivere, risponde: io so leggere malamente, ma non so scrivere, che era una condizione molto diffusa tra le donne dell'epoca. Sapevano leggere, ma avevano difficoltà a scrivere, magari sapevano fare la firma, sapevano scrivere un po' di conti per uso di casa, ma non si poteva dire che sapessero scrivere. Interrogata che libri ha in casa da leggere, rispondi: ho l'ufficio della Madonna e non ho altri libri. Interrogata se dice l'ufficio della Madonna, rispondi: io dico gli sette salmi, la messa della Madonna e le litanie. Quindi questa Caterina si dimostra la perfetta donna cattolica, come era negli auspici delle autorità ecclesiastiche dell'epoca. È una donna che sa solo leggere a fatica, che non sa che scrivere meglio, e che anche quel poco di lettura che sa mettere in pratica lo usa per leggere libri di devozione, l'ufficio della Madonna, che era la lettura più consigliata per le donne. E quindi si vede la differenza tra le due cognate. Certamente Virginia si era spinta ben più in là di quello che aveva confessato, ma anche nel suo caso, e qui non si capisce bene perché, i giudici evitano, non è mai molto facile capire la logica secondo la quale si muovevano i giudici dei tribunali inquisitoriali, perché a volte sembra che deliberatamente cerchino di evitare di scavare in certe direzioni. Torniamo un momento al caso di Isabella della Frattina, questa genovese immessa però per matrimonio nella nobiltà friulana, e lì è chiaro che i suoi parenti acquisiti, se non tutti, molti, erano eretici o comunque leggevano libri proibiti, e lì si evita proprio attentamente di interrogare queste persone, ed è un modo di procedere che Sant'Uffizio segue. Appunto, non si capisce molto la logica. Beh, nel caso di Isabella della Frattina molto probabilmente c'è la volontà di non inimicarsi la nobiltà friulana, che appunto era molto preziosa perché forniva gente d'armi. Nel caso di una Virginia Panarelli, che non era nobile, sì, non era povera, ma nemmeno di una famiglia molto in vista, non si capisce quali fossero i motivi che a un certo momento evidentemente spinsero a soprassedere. Poi invece c'è tutto il versante delle donne cattoliche, delle donne che anche sotto pressione mantengono la fedeltà alla loro fede tradizionale. Quindi in fondo sono forme di rivendicazione di libertà, sia da parte delle donne che aderiscono alle idee della riforma, sia da parte delle donne che, magari pressate da un marito, da un fratello, da qualche familiare, si mantengono ostinatamente fedeli al cattolicesimo. Quindi la volontà di pensare con la testa propria, anche perché bisogna dire che presso le donne a Venezia, ma credo non fosse solo a Venezia, c'era uno stretto legame con il clero, in particolare con le figure dei confessori, perché con il confessore ci si poteva sfogare, si poteva parlare liberamente, era una figura vista come assessuata e che tuttavia aveva un'autorità maschile, l'autorità della Chiesa, e certamente tante volte trovavano maggiore comprensione presso il confessore che presso i mariti o gli altri familiari di sesso maschile. E abbiamo tracce nei processi inquisitoriali veneziani di forti pressioni esercitate da mariti eretici per convertire alle loro idee anche le mogli, e a volte addirittura le picchiavano, anche se non accadeva molto spesso, ma gridavano, alzavano la voce, buttavano via la corona del rosario. Ecco, anche quella Franceschina di cui si diceva prima strappava la corona del rosario alle amiche che voleva convertire e la buttava in canale. Era un gesto tipico della propaganda religiosa condotta dagli eterodossi. E però appunto non sempre andava dritta con le mogli, a volte questi mariti eretici venivano seguiti, a volte con convinzione. Abbiamo visto Franceschina appare fosse stata convertita dal marito, altre volte invece, come nel caso di questa Anzola Semprini di cui si è detto, lì erano i figli che facevano proselitismo, più che altro per amor di pace domestica o anche perché le donne mancavano dell'attrezzatura culturale per tener testa alle affermazioni di loro uomini. Però invece c'erano donne che reagivano, per esempio nel 1551 c'è una certa Paola, moglie di un anabattista, l'anabattismo si era diffuso anche a Venezia, Bartolomeo Zavater, cioè un calzolaio, che diceva di saper tenere testa molto bene alle opinioni del marito, le chiamava le fantasie del marito, e intanto non lo stava ad ascoltare, ma gli toglieva la parola di bocca, e lui si lamentava che gli era contraria ed assassina. Quindi questo povero marito si lamentava che la moglie nemmeno lo lasciava parlare quando cercava di convertirla, di catechizzarla. Poi abbiamo visto questa Marietta, la moglie di Marcantonio Gemma, che addirittura rubava i libri luterani della famiglia del marito e li buttava in canale. E anche qui si tratta, in fondo sono tutte rivendicazioni di autonomia, sia nell'abbracciare le idee eterodosse, sia nel mantenersi ostinatamente fedeli alla propria tradizione cattolica, è un voler scegliere con la propria testa. E come del resto raccontano i parenti al processo, lei questo Marcantonio Gemma l'aveva voluto sposare a tutti i costi, anche se si sapeva benissimo che era un eterodosso. Aveva anche un fratello prete, questa Marietta che aveva cercato di convincerla. Niente, lei l'aveva voluto sposare, però una volta sposata aveva usato la stessa determinazione per difendere la propria identità cattolica. Poi ci sono anche i figli, le figlie dei dissidenti religiosi, beh, abbiamo pochissimi casi, abbiamo visto l'accenno alle piccole sorelline di Marcantonio Gemma che imitavano evidentemente gli adulti deridendo le pratiche cattoliche. Ho trovato il caso di una ragazzina, beh, per noi una ragazzina, per quell'epoca era una donna che poteva benissimo avere l'età del matrimonio, 15 anni, una certa Lodovica Lonardi, siamo nel 1566, che è figlia di due eterodossi che sono originari di Badia Polesine. Il Polesine era un focolaio di eterodossia e vivono a Venezia, però. E questa Lodovica si è confidata con la padrona di casa, la quale è andata a denunciare i genitori di questa ragazza al Sant'Uffizio. E allora viene convocata anche questa Lodovica davanti al tribunale inquisitoriale, conferma le accuse e addirittura dice che i suoi genitori avrebbero voluto farla sposare con uno della setta, cioè con uno che condivideva le loro opinioni. E a questo scopo si erano serviti di una loro conoscente luterana, luterano era il termine che veniva indicato per designare gli eterodossi, però questa ragazzina aveva replicato con un deciso non voglio e aveva testimoniato contro i genitori e come conseguenza questi erano stati condannati a un bando decennale. Sì, certamente, alla fine si erano pentiti, soprattutto la madre aveva detto ma sì, è stato mio marito, io non andavo a messa, ma non andavo a messa perché non avevo un vestito adatto da mettermi, che era un pretesto che spesso veniva usato. Comunque vengono condannati tutti e due, messi al bando da Venezia per 10 anni, i loro beni vengono confiscati a favore della figlia di questa Lodovica, che in questo modo si trova padrona di se stessa, libera di seguire le proprie idee religiose, e di lì a poco si sposa, non col partito eretico che le era stato proposto dalla vecchia mezzana eretica anche lei, ma con un uomo di suo gusto. Quindi vediamo ancora un caso in cui questa volta la fermezza nella fede cattolica porta a una situazione di indipendenza, di libertà, quindi la fede religiosa su entrambi i versanti poteva configurarsi come scelta di libertà per le donne. E naturalmente nel caso della scelta per l'eterodossia, libertà intellettuale, si poteva in un certo momento decidere di emigrare, di andarsene. Da Venezia veramente, certamente ci furono donne che lo fecero, abbiamo pochissimi dati, molto frammentari, sappiamo che questa vecchia che aveva cercato di convincere la ragazzina Lodovica Lonardi a sposare il partito proposto dei suoi, a un certo momento era andata a Ginevra, era emigrata a Ginevra. Poi abbiamo trovato una testimonianza sulla quale sarebbe bello far luce, ma sarà molto difficile. Nel 1577 c'è un giovane veneziano che è vissuto per oltre un anno in Inghilterra e che va a raccontare al Sant'Uffizio che a Londra c'era una donna, ha incontrato una donna veneziana che diceva di essere una gentildonna da Camalipiero, che a Londra insegnava italiano, aveva una scuola e aveva cercato di indurlo ad abbandonare la fede cattolica senza riuscirci. Ecco, naturalmente mi piacerebbe moltissimo saperne qualcosa di più, ma davvero una gentildonna di Camalipiero, un casato patrizio, poteva essere magari una donna che era stata alle dipendenze di casa Malipiero, tante volte le dipendenti, le inservienti prendevano il nome del casato del quale erano state a servizio, ma che emigra a fare l'insegnante di italiano a Londra, certamente una biografia affascinante, ma sulla quale purtroppo sarà molto difficile far luce. Comunque, ormai come dicevo, verso la fine del Cinquecento la repressione inquisitoriale ha stroncato ogni velleità di senso religioso organizzato. E ci sono ancora dei casi sporadici di simpatie per il protestantesimo documentati per il XVII secolo. Alcune donne anche vengono denunciate, però si tratta di un'eterodossia che associa molto ibrida, che al patrimonio dottrinale della Riforma associa le credenze in voga all'epoca, credenze di matrice libertina, cioè scettica, confinanti con l'ateismo. C'è un solo caso, con questo concludo, un caso molto tardo del 1680 che ho trovato molto interessante, una donna, Lucrezia, denunciata al Sant'Uffizio nel 1680, veneziana e cattolica di nascita, che in tenera età, rimasta orfana, è stata allevata da un mercante tedesco che l'ha educata alla fede calvinista e l'ha data in moglie a un protestante tedesco. E, è vissuta col marito, poi è rimasta vedova. La cosa curiosa è che questa Lucrezia Millander, si chiama di cognome, racconta che a Venezia lei ha vissuto, ha realizzato l'utopia di una convivenza tranquilla tra cattolicesimo e riforma. Dice sì che lei e suo marito, finché era vissuto, avevano le loro idee protestanti, però aveva tutto un giro di amicizie e rapporti familiari con cattolici e era sempre stata in ottimi rapporti con loro, e le chiedono a un certo momento i giudici del tribunale inquisitoriale: ma non sei mai andata a messa? Dice: certo, io andavo a messa quando per esempio c'era il matrimonio di qualche amica cattolica. Quindi è un atteggiamento molto moderno, ci si comporta così adesso, ma certamente non ci si comportava così all'epoca, almeno nel Cinquecento certamente no, perché per un protestante frequentare chiese cattoliche, se non doveva farlo per copertura, era veramente anatema. Quindi abbiamo un esempio di una donna veramente libera che non capisce dove sia il problema, cosa ci sia di grave. Naturalmente lei di fronte al tribunale inquisitoriale prima si professa calvinista proprio apertamente, e tanto che i giudici la chiamano durissima e ostinata, di volontà corrotta e piena di spirito di superbia. A un certo momento resiste un anno, poi si ammala, si spaventa da morire, la minacciano di condannarla a morte, cosa che certamente non avrebbe fatto. Alla fine si induce ad abiurare, però poco dopo scappa e si rifugia nei Grigioni, con un compagno calvinista. Quindi una donna che afferma la sua indipendenza anche nell'ambito di fede fino all'ultimo, un caso che io cito sempre perché veramente è un unicum, è un caso isolato, 1680, una Venezia che ormai è tranquillamente rientrata nell'alveo del cattolicesimo. Basta, io chiudo qui e devo dire...